E allora, quando sono le 10:05 di questo venerdì 20 agosto, Radio Onda Rossa riapre i suoi microfoni in diretta questa mattina per un approfondimento dovuto su quello che sta succedendo in Afghanistan. Lo sappiamo, l'intervento imperialista americano e della NATO si è concluso, si sta concludendo con un fuggi-fuggi generale. I talebani hanno preso il controllo di Kabul e il presidente Ashraf Ghani è fuggito all'estero. Ora l'Afghanistan in mano ai talebani non è una novità degli ultimi giorni, è una inevitabile conseguenza della decisione degli Stati Uniti di un anno e mezzo fa di lasciare il paese e consegnarlo scientificamente agli studenti Pashtun. Con la conquista della capitale Kabul il 15 agosto si conclude quell'operazione chiamata Enduring Freedom, iniziata il 7 ottobre 2001, che ha utilizzato strumentalmente la parola libertà, usata persino appunto nel nome della missione come un ariete utile a invadere un paese. Ed è, a meno che appunto non crediamo ancora che la libertà si possa insegnare, ancora peggio esportare, a un popolo che non l'ha chiesto. Allora, questa mattina, data questa premessa, poi insomma cercheremo di fare un affondo su varie questioni, su come viene utilizzato anche strumentalmente la questione anche delle donne in questo momento, ma comunque partiamo da quegli accordi di Doha che appunto non dovrebbero far stupire rispetto alla situazione attuale. Ne parliamo con Patrizia Fiocchetti, che è già stata qui a parlare di Iran alcuni giorni fa. È un'attivista, insomma una compagna ed esperta anche di Afghanistan. Buongiorno Patrizia, ci senti?
Sì, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, alle ascoltatrici. Grazie di nuovo per l'invito.
Grazie nuovamente a te per essere con noi in questa mattinata. Allora, lasciamo a te la parola dopo questa breve introduzione, anche per farci un quadro di quello che è stato e che ha portato insomma alla situazione attuale.
Sì. Dunque, intanto vorrei dire, proprio giusto per far capire anche il mio stato d'animo di questi ultimi giorni, che sono molto, molto preoccupata e anche molto arrabbiata. Lo spiegherò poi durante appunto questo colloquio con te e di fatto anche con gli ascoltatori e le ascoltatrici, e per quello che è appunto anche un po' ciò che si sta scatenando e si è scatenato a livello mediatico in questi giorni rispetto a quella che è la situazione, la condizione dell'Afghanistan, completamente dimenticato in tutti questi ultimi anni, se non appunto per quanto riguardava notizie rispetto all'inizio dei colloqui di pace messi diciamo in piedi dall'amministrazione Trump. Ma non dimentichiamoci che la logica o comunque la linea del disimpegno già era iniziata con l'amministrazione Obama. Ma al di là appunto di questo, ciò che non dovrebbe sorprendere è che la situazione dell'Afghanistan era grave e si era aggravata soprattutto nell'ultimo decennio in maniera veramente esponenziale, e proprio a causa di quelle che sono state le conseguenze della politica occidentale di invasione e di occupazione del paese a guida statunitense, ma in cui non ci dimentichiamo erano presenti fortemente, soprattutto nella parte occidentale del paese, quindi nella zona di Herat, quella al confine con l'Iran, i militari italiani. Ora, io vorrei fare una breve, diciamo, una piccola spiegazione rispetto al discorso dei talebani e dei gruppi talebani. I talebani non sono mai spariti dall'Afghanistan, tutt'altro. Io ricordo perfettamente che già nel 2010, nella mia prima missione, le amiche e le compagne di Rawa, l'Associazione delle Donne Rivoluzionarie dell'Afghanistan, mi hanno fatto un quadro in cui c'erano già province o distretti, magari molto più limitrofi rispetto a Kabul e molto meno sotto i riflettori, diciamo, mediatici, politici dei paesi occupanti, e sottolineo, occupanti, che dove erano presenti e dove veniva assolutamente praticata la Sharia. Questo perché è molto i talebani, dopo, diciamo, la guerra cosiddetta lampo degli Stati Uniti d'America dopo l'11 settembre, quindi all'inizio di ottobre sempre del 2001, si sono di fatto riorganizzati, si sono riorganizzati a livello politico e soprattutto si sono riorganizzati a livello economico. Non ci dimentichiamo che tutto il traffico dell'eroina e anche dell'oppio, nonché il contrabbando di carburante o di beni di consumo, era praticato dai talebani, che controllavano alcune zone di confine. Per cui il fatto che questa riorganizzazione non è stata soltanto, sarò breve, questa riorganizzazione non è stata praticata nelle province, diciamo così, storicamente in mano ai talebani, lì dove era nato il cosiddetto primo emirato islamico, quello a guida Mullah Omar, quindi parliamo di Kandahar e della provincia di Kandahar e Helmand, ma erano anche molto presenti nelle province nord-orientali tipo Kunduz. Non dimentichiamoci che più volte Kunduz in questi ultimi 5 anni, ricordo anche nel 2016 che ci fu una presa della città, del capoluogo della provincia da parte dei talebani, molto sanguinosa, addirittura ci furono problemi per la clinica di Medici Senza Frontiere che era presente nella zona. Quindi diciamo che questo lento ma inesorabile avanzamento a livello territoriale di rispetto alle banche, che quindi controllavano alcuni distretti, che quindi controllavano alcuni valichi di frontiera, sta andando avanti da tantissimi anni, e questo gli ha anche permesso di poter avvicinare non solo le diciamo cosiddette tribù di Pashtun, quindi dove ci sta, diciamo, della etnia di riferimento principale, ma anche altre tribù, attraverso sia una operazione di forza sui territori, un'operazione di controllo dei campi di coltivazione di oppio e un'operazione anche a livello militare molto, molto forte, nonché, diciamo così, di poliziale, che è stato completamente ignorato da parte sia dei media, a parte, come dicevo, alcune situazioni in cui magari c'erano degli attentati suicidi molto molto forti e molto per il numero di vittime, ma soprattutto dalla politica internazionale, da chi diceva era andato lì per portare elevare democrazia, diritti delle donne, eccetera. Perché quando si fa la fotografia di un paese come l'Afghanistan, non sono solo le grandi città, Kabul o Herat, ma l'Afghanistan è un paese enorme, grande, rurale, delle zone dove mancano addirittura dei villaggi che sono, per esempio, vicino alle zone montuose, dove non esistono anche le infrastrutture molto spesso. È tutto questo, e il discorso di alcune diritti o di alcun avanzamento di diritti che ci sono stati, per esempio, che si vedevano nella capitale, ma sempre molto limitati e fine a se stessi, perché poi lo approfondiremo magari in un secondo passaggio, in realtà in tantissime di quelle province non erano praticati, e la situazione delle donne e dei diritti umani e civili era sempre estremamente arretrata. Questo comunque periodo di indifferenza è da una parte, perché vorrei mettere l'altro tassello, il fatto che poi è il tassello criticato aspramente dagli attivisti democratici, dalle donne, rispetto appunto alla presenza militare e politica degli occidentali in Afghanistan. È proprio quello che, una volta arrivati, liberiamo dai talebani, ma poi il supporto, e quando dico supporto intendo non solo il supporto logistico, politico, ma soprattutto quello finanziario e istituzionalizzato, venne dato ai a quei signori della guerra che avevano distrutto il paese nella guerra che erroneamente viene detta civile. Io mi ricordo perfettamente che le compagne di Rawa ce lo dissero in un'intervista: ma guerra civile non era la gente che combatteva, era una guerra di potere testosteronico di questi jihadisti mujahideen finanziati dagli Stati Uniti, come erano stati finanziati anche i talebani, e dal Pakistan o dall'Iran o dall'Arabia Saudita, a secondo di quale schieramento, di quale etnia di appartenenza fossero, per contrastare l'invasione, la cosiddetta l'invasione sovietica degli anni 70-80. Quando si ritrovarono con un potere effettivo, tra il 92 e il 96, questi gruppi di signori della guerra si sono massacrati per la gestione del potere, e la popolazione civile, si parla di, non si ha neanche contezza, si parla di 80.000 civili uccisi, non si ha un numero esatto, durante questa guerra civile che ha messo in ginocchio la popolazione afghana, e che ha permesso sì che gli studenti cosiddetti gli studenti coranici formatisi nelle scuole, nelle madrasè pakistane, perché chiaramente c'era l'interesse del Pakistan sull'Afghanistan, lo riprendiamo dopo, prendessero lentamente il potere e sconfiggessero questi signori della guerra, per cui il paese gli fu consegnato in mano e aprì quegli anni di oscurantismo che sono durati fino al 2001, l'oscurantismo della Sharia più nella lettura più fondamentalista del primo emirato islamico. Ora, dopo tutto questo, tu arrivi da fuori, armi, soldi, e ridai voce, potere a questi signori, invece di aprire e di dare sostegno e supporto e voce, possibilità a tutte quelle compagini di donne come Rawa, che esiste dagli anni 70, come altre associazioni e personalità afghane, che invece avevano contezza in maniera molto molto fondamentale, molto radicata, di ciò che era la democrazia, di ciò che era l'interesse per la popolazione civile, di ciò che erano il significato dei diritti delle donne, dei diritti umani, dei diritti universali internazionalmente riconosciuti, e che non avevano bisogno, perché poi questa cosa va finalmente sfatata, non è che il senso del diritto, dei diritti umani, del diritto civile è una cosa che l'Occidente sa e invece lì non lo sanno perché hanno una cultura diversa, non è così, cioè sfatiamo questa cosa, forse è più faticoso proprio per le tante motivazioni di cui ho parlato finora, ma tu se vuoi veramente far sì, se l'interesse è quello di far progredire un paese, è quello di sostenere coloro che questa contezza ce l'hanno, che questa conoscenza, soprattutto che sono rimasti, hanno lottato in tutti quegli anni perché si salvasse il senso della democrazia e dei diritti in Afghanistan. Invece no, tu dai soldi a quei signori della guerra che hanno reso ancora di più l'Afghanistan un paese corrotto, tant'è vero che è nella lista all'ultimo posto insieme a Somalia, Yemen e Libia tra i paesi più corrotti al mondo. Quindi questo è un po' la situazione cosiddetta generale, per chiudere il cerchio. E quindi non ci stupiamo se i talebani, senza, come si dice, colpo ferire, sono riusciti a riprendere un paese dopo 20 anni di occupazione degli eserciti più potenti al mondo, perché non è soltanto gli Stati Uniti. Spero di aver risposto.
È molto chiaro. Io vorrei appunto riprendere, tu hai parlato dell'azione RAWA, delle compagne del RAWA, RAWA Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, l'associazione appunto rivoluzionaria delle donne dell'Afghanistan, che per chi magari ha l'ascolto e non la conoscesse è un'organizzazione politica femminista fondata nel 77, se non ricordiamo male, proprio con l'intento di supportare le donne nella lotta per la libertà. Loro stesse in alcuni comunicati di questi giorni scrivono come negli ultimi 20 anni, gli ultimi 20 anni in Afghanistan abbiano portato soltanto altre delusioni e lacrime, la guerra diffusa, l'incertezza per il futuro, gli attacchi suicidi, gli omicidi mirati, la corruzione dilagante, la droga, la tossicodipendenza, la povertà, gli sfollamenti, il Covid, non dimentichiamo anche questo, e altro ancora. Sono tutte preoccupazioni quotidiane che le donne stanno affrontando. E il loro appello ha criticato tanto, come dire, il patriarcato afghano quanto l'imperialismo statunitense, signori della guerra, che promuove un'idea di liberazione che non coincide per niente col modo in cui la intende l'Occidente. Ricorderemo e ricorderà chi ci ascolta come al tempo del lancio della campagna Libertà Duratura, Enduring Freedom, sia Bush che Berlusconi dicevano, io me lo ricordo chiaramente ai giornalisti, lo scopo, l'intervento militare ha anche il nobile scopo di liberare la donna afghana dalla prigione domestica in cui la tiene reclusa il regime patriarcale dei talebani. Ecco, all'improvviso la patria diventa femminista, ce lo dicevamo prima al telefono io e te, no? E usa il femminismo contro altre culture, o non lo so, il paradosso dell'antiabortista Bush, dare l'Afghanistan per liberare le donne dal burqa. Allora il velo anche qua diventa la posta in gioco di una battaglia grandiosa tra l'Occidente e l'altro, mentre l'altra ancora una volta viene usata come simbolo e terra di conquista dagli uni e dagli altri, no? Quindi queste master narratives, come le chiama la Spivak, le narrative dei padroni, dei maestri, che ancora adesso oggi vengono utilizzate, e la conoscenza dell'altro o dell'altra in questo caso è ridotta ancora una volta a stereotipo, e c'è appunto una creazione di una morale universale basata anche sulla retorica dei diritti, no? Perché poi come dire, quelle sono le teste d'ariete per in qualche modo consentirsi di agire imperialismo e violenza, questa morale universale che continua ad essere invece un'evidente strategia di potere, un imperialismo occidentale, più precisamente appunto europeo e nord americano. Vorremmo mettere un accento anche su il femminismo coloniale, come viene definito, no? Che si basa sull'appropriazione dei diritti delle donne in funzione dell'impero e dell'imperialismo, che viene usato anche questa volta. Ecco, siccome tu conosci molto bene del RAWA e anche le forze democratiche che in questo momento si stanno riunendo come Ambastaghi, volevamo domandarti appunto un po' di raccontarci di loro, e in questo momento soprattutto se hai notizie da forze di loro, come si stanno appunto riorganizzando.
Allora, guarda, io vorrei, rispetto a quello che hai detto tu, vorrei dire che ci sarebbe veramente, cioè veramente c'è un'amarezza e anche qui motivo di grossa arrabbiatura nel vedere che il discorso dei diritti delle donne viene risbandierato a distanza di 20 anni, cioè fu sbandierato Laura Bush, che andò in televisione dicendo andiamo a togliere il burqa dalla testa, dai corpi delle donne afghane. Dopodiché c'è stato un silenzio durato 20 anni su quella che era la situazione delle donne afghane, tanto è vero che nei vari colloqui di pace, non ci dire, un primo tentativo di colloqui di pace proprio tra il governo afghano e i talebani fu tentato già nel 2009 con questa con la formazione di questa sorta di consiglio per la pace, che era capitanato da Burhanuddin Rabbani, che è uno dei vari fondamentalisti, fondatore del partito Jamiat Islamiyet Tagiko, e già nel 2009 si era tentato, e nel 2011 poi lui fu ucciso in un attentato. Ed è interessante notare, poi continuato gli sforzi invece nei colloqui con gli americani, come di Doha, come la questione delle donne non sia mai sul tavolo delle trattative. Questo non l'abbiamo visto anche quando la questione delle donne come dei diritti umani non sia mai, chissà come mai, sul tavolo quelle ufficiali, formali, quelle sostanziose, no?
Esatto, quelle che non può parlare di riferimento alla tutela dei diritti delle donne negli accordi di Doha.
Assolutamente, dei diritti delle donne, sì. Chiaramente a cascata di tutto il resto dei diritti, perché come dicono, esatto, e hanno sempre detto le compagne di Ravo, la questione dei diritti delle donne non è una questione, o comunque dell'empowerment femminile, non è una questione, non per niente si chiama empowerment in inglese, non è una questione di carattere legata a questioni di carattere sociale, culturale, educativo, che per carità ci sono, ma è una questione, cioè il cappello reale è un cappello politico. Quindi quando si fanno i colloqui seri, e non per niente sono quasi tutti uomini, no, che siedono ai tavoli trattative, i colloqui seri, quindi quelli in cui si deve parlare di cose importanti come, che ne so, il terrorismo, la gestione dei confini, piuttosto che noi ci vogliamo andare, assicuratemi che non mi fate problemi, eccetera eccetera, chissà perché i diritti delle donne e tutto il resto dei diritti sul tavolo delle trattative non ci stanno. E questo va assolutamente preso in considerazione, perché comunque anche mafiosa, perché comunque ci farà capire anche come il tipo di intervento che ci potrebbe essere dai paesi limitrofi che hanno molti interessi in Afghanistan, tra parentesi, non da oggi, nelle trattative quando furono sul nucleare, sempre tra americani e 5 più 1 europei e gli inviati del regime iraniano sulla questione del nucleare. Cioè lì dei diritti delle donne, dei diritti civili umani non fu mai aperta. Questo perché ci fa capire, ma questo è un tipo di prospettiva, anche oserei dire, passami il termine, ideologica, portata avanti da governi che alla fine da questo imperialismo post-capitalista pesantissimo, in cui alla fine ciò che importa è assicurare mia casa, quindi tutto il resto degli slogan per cui io ho fatto mi sono mosso, e qui ritorniamo all'Afghanistan, in queste sedi non importa. Pertanto è molto cinico il fatto che adesso tutti sventolino, non solo i media, i vari analisti, ma gli stessi rappresentanti politici sventilano la questione della paura, no? Di quello che potrà succedere alle donne ora che ci sono i talebani. E questi 20 anni, in tutto quello che è successo alle donne che sono state in tantissime zone, perché torno a ripetere, l'Afghanistan non è Kabul, l'Afghanistan è Kandahar, l'Afghanistan è Ghazni, l'Afghanistan sono le province più lontane dal centro dal centro politico istituzionale, non è interessato a nessuno. Tutti questi anni in cui le donne di Rawa, le esponenti di Hamas-TV, piuttosto che le donne di Hauka, che sono, è questa associazione che si occupa delle vittime di maltrattamenti delle donne, a shelter per donne maltrattate, che sono state, mi ricordo nel 2013 gli erano delle minacce dai signori della guerra locali, da un esponente dell'Islamia, uno dei partiti più tagliagole in assoluto del famigerato Hikmat Yari, che è finanziato dal Pakistan e sostenuto dall'Iran, che oggi è uno dei membri del consiglio di coordinamento con i talebani. Ecco, e gli arrivavano minacce, accusavano Hauka di essere procacciatori di prostitute per gli occidentali. Io mi ricordo che erano noi stesse che stavamo lì in missione, e con noi c'erano anche due uomini, e noi avevamo la scorta armata per il rischio di attacchi da parte di questi soggetti, cioè in questi 20, e stavamo a Kabul. Allora io mi chiedo, in questi 20 anni le voci inascoltate da tutte le parti, o da grande parte, tranne rare eccezioni di associazione delle donne, appunto, come Malalai Joy, ad esempio, che è dal 2007, l'ex parlamentare Malalai Joy è dal 2007 che vive in clandestinità, dal 2007. Ne vogliamo parlare? Ma la Lei Gioia è lì, è in Afghanistan e non ha intenzione di uscire, cioè una donna. Ah, che cosa ha fatto Malalai Gioia? Che cosa hanno fatto le donne di Rawa? Che cosa ha fatto Selai Ghaffar, che è attualmente la portavoce del partito Ambasseghi Solidarietà, che è l'unico partito democratico e soprattutto indipendente del paese, molto giovane, dove la rappresentanza femminile e maschile anche in vertici è paritaria. Che cosa hanno fatto? Hanno preso le armi? Hanno sempre, costantemente alzato la voce e denunciato la corruzione, la violenza dei signori della guerra, la situazione della popolazione afghana sempre più povera, la mancanza di diritti. Avrebbe dovuto legiferare in favore delle popolazioni, la popolazione femminile, ma la popolazione tutta se ne disinteressava, perché era un discorso di potere ed era un discorso economico. Per cui questo è quello che hanno fatto in tutti questi 20 anni, inascoltate ai più. E ora loro però sono lì e dicono: noi non vogliamo uscire, noi non ce ne andiamo, noi rimaniamo qui a combattere, a resistere, a sostenere la situazione di tantissimi sfollati interni, donne e uomini accampati a Kabul e nella provincia. Parliamo di centinaia di migliaia di sfollati solo a Kabul nell'ultime settimane, dove il numero dei bambini è esponenziale, e io dico di minori a cui sarà difficilissimo muoversi, uscire dal paese. Noi rimaniamo qua, rimaniamo per i nostri diritti, per i diritti di tantissime donne che sono nascoste, che sono deboli, che non sono le donne magari formate intellettualmente, perché comunque ci sono tantissime donne che vengono dalle province vicine, hanno bisogno di sostegno e di aiuto, soprattutto perché politicamente e anche di resistenza, che poi in che forma sarà non lo so, sinceramente non lo so in questo momento. Credo che si stiano riorganizzando, si stiano muovendo in qualche modo in maniera sicura per contrastare lo strapotere dei talebani. Allora io mi dico, e tutti questi anni? E usare, io penso che sia anche molto importante che non si vada a nei paesi, non si deve andare con questa logica ancora colonialista: io ti porto, no, io non ti porto niente, io però sostengo effettivamente le realtà che hanno questa visione. E queste persone, queste donne, questi uomini, perché ci dimentichiamo, al di là della retorica salviniana, che è sposata anche da alcuni, di salviamo le donne e i bambini, ma gli uomini qua non li prendiamo, e questa è vecchia storia maroniana, no? Di Maroni, sì, facciamo, prendiamo le badanti, sì, perché le badanti servono, sono donne, ma gli uomini no, quindi la sanatoria per loro non va bene, per, che ne so, operai, eccetera, non va bene. Ecco, questa è una logica, ed è una logica molto testosteronica, signori, è molto capito di un sistema post-capitalista. Cioè, al di là delle donne, salviamo donne e bambini, ma le donne magari che sono rimaste là non vogliono essere salvate, vogliono essere sostenute. Come ha detto oggi in un post Ijaba Shebo, che la scrittrice che tutti conoscono, e ha ragione, è un'ottica, diamo voce. La cosa più importante, io mi ricordo quando l'ultima volta che incontrai Selay qui a Roma, Selay Gaffar, la portavoce di Ambasteghi, lei mi disse, cioè disse, dice sempre, dovete parlare, darci il canale, non perché il silenzio. E io mi chiedo, adesso ci svegliamo, tutti boom, si sono svegliati, però io delle voci di queste donne, delle loro ragioni di questi 20 anni, perché hanno ragione, ahimè, magari si fossero sbagliate, hanno ragione, perché lo dimostrava la politica sul terreno, le stiamo ascoltando, le stiamo portando, le vogliamo sostenere? Questo io mi chiedo, quindi, però è importante, perché ti fa capire anche, e poi mi taccio, scusa Barbara, voglio far capire la portata della coscienza politica delle donne afghane, del fatto che loro siano in prima linea, che abbiano fatto ormai da più di 10 anni una lettura molto, molto cristallina e molto profonda di quella che era la situazione del loro paese, poiché la frase, il fatto che giravano per le province a vare, effettivamente le donne da tante situazioni, dalle vittime, dalla violenza familiare, perché io ne ho intervistate diverse di queste donne, da Rawa nel periodo Karzai e post Karzai, per esempio, ecco, fa capire che noi non abbiamo a che fare con queste donne che dobbiamo aiutare, no, abbiamo a che fare con delle lucide attiviste politiche che hanno però necessitano del nostro supporto e soprattutto della nostra attenzione.
Sì, e che richiedono una solidarietà femminista internazionalista, quindi di spostare proprio lo sguardo da uno sguardo colonialista, imperialista, proprio ad un'altra ottica. Allora, noi sappiamo che non c'è vuoto di potere in un'area che non veda subito l'interesse strategico di qualche altra potenza che approfitti dell'occasione per estendere la propria influenza o anche solo per meglio tutelare i propri interessi. E ieri abbiamo parlato con il giornalista Murat Cinar delle mire turche sull'Afghanistan. Non rappresenta una sorpresa, insomma, per noi osservatori, costanza che anche sullo scenario afghano possano svilupparsi proiezioni strategiche di diversi paesi, tra cui la Cina, ma per esempio anche l'Iran o il Pakistan. Ecco, con te vorremmo approfittare di te anche per approfondire questo punto.
Che voglio dire, Erdogan ultimamente qualsiasi scenario si butta a pesce, diciamocelo, adesso io non voglio, però io quando ho letto la Turchia non sorprende, insomma, Siria, poi Libia, ora Afghanistan, eccetera. Per quanto riguarda gli altri paesi, io mi limiterò, chiaramente adesso due paesi principalmente, perché allora, e poi dirò dell'Iran alla fine, perché Pakistan e Iran, parliamoci, sono storici per l'Afghanistan. Il Pakistan è di fatto colui che l'ha creato, il sostegno politico, il sostegno economico, anche perché per il Pakistan è sempre stato necessario l'Afghanistan in senso proprio di come paese, come territorialità, perché gli dava unità strategica proprio contro il nemico India. Quindi il Pakistan, per quanto adesso abbia tutta, ho letto articoli, intervista, questa retorica, noi l'avevamo detto, noi qua, ma noi e chiaramente non negano l'accusa di essere i padri dei talebani, però poi quindi però parliamo di un soggetto storico, diciamo, per quanto riguarda l'Afghanistan, almeno nel fin dai tempi della resistenza antisovietica, quando appunto sia i mujahideen che i talebani hanno avuto luce grazie sia ai fondi degli Stati Uniti che ai fondi appunto e dal supporto dell'ISI, che sarebbero i servizi segreti pakistani. Su sull'Iran dirò alla fine, perché è un caso molto particolare ma molto interessante per far capire come in fin dei conti poi religione e etnia sono cose che sono facilmente superabili se ci sono interessi comuni. Ma i due paesi che si sono affacciati e soprattutto le due superpotenze regionali sono la Cina e la Russia. Allora, la Cina di fatto non è nuova per quanto gli interessi che ha in Afghanistan, perché da un punto di vista economico, di sfruttamento infrastrutturale, d'altronde è un po' il modo di colonizzare i paesi, no? Se uno va in Africa, vediamo che molti, io sono stata in Senegal, praticamente più della metà del paese è in mano alla Cina, sia per quanto riguarda l'infrastruttura che per quanto riguarda proprio la gestione di molte parti delle infrastrutture senegalesi. Quindi ha utilizzato lo stesso approccio, e per cui per esempio la costruzione di dighe, lo sfruttamento di alcune miniere. Quindi la presenza cinese nell'Afghanistan è sempre stata una presenza soft, non in armi ma per interessi economici. Ed ha oltretutto, soprattutto ha cambiato, ha sempre appoggiato senso il governo, dei vari Karzai, Ghani, Abdullah che stanno insieme, perché anche questo c'è da dire, il caos dei governi afghani degli ultimi 10 anni, ma soprattutto quando sono iniziati i suoi interessi infrastrutturali in Pakistan, quindi con la costruzione di questa linea e con questo corridoio economico commerciale che dovrebbe unire Pechino a Islamabad, e notando quanto si era aggravata la situazione della sicurezza proprio in Pakistan, perché molti cantieri cinesi e proprio progetti infrastrutturali sono stati attaccati dai talebani pakistani, che sono un gruppo veramente, come dire, molto pericoloso e molto crudele. Allora a quel punto l'interesse, la preoccupazione cinese che vedeva in qualche modo che alcune aree già in Afghanistan erano in mano ai talebani afghani, è stata quella di avviare già dal 2015 tutta una serie di contatti con i gruppi talebani, con la parte cosiddetta tra virgolette politica, no? Perché poi queste divisioni politico-militare, come se ci fosse una differenza ideologica, però quella, diciamo, chiamiamola quella leggermente più pragmatica poi di Baradar, che era il fondatore, che poi è stato uno dei fondatori insieme al Mullah Omar del primo emirato, quello appunto degli anni 90, e hanno iniziato una serie di colloqui, di trattative che poi si sono proprio per permettere ai cinesi di poter procedere in maniera, come dire, in sicurezza quelle che erano appunto le costruzioni infrastrutturali. Oltretutto questi colloqui si sono anche accelerati una volta, perché i talebani nella loro nell'ultima parte della conquista dell'Afghanistan, una cosa che hanno fatto è stata quella di prendere e di conquistare le frontiere, tutti i punti di frontiera strategici, e bloccare in qualche modo anche i flussi, no, di denaro per il governo centrale. Ed è stata è stata questa manovra che poi gli ha permesso di conquistare i capoluoghi più importanti molto velocemente sul piano militare, e loro hanno, tra questi, hanno conquistato anche questo corridoio frontaliero del Wakhan, che praticamente unisce con la Cina. Qui c'è stata un'accelerazione, insomma, nei colloqui. Alla fine di luglio il ministro degli esteri cinese ha parlato con Baradar, ancora gli afghani, i talebani si stavano muovendo per conquistare. E qual è stata la richiesta? Perché chiaramente per la Cina la cosa non ci dimentichiamo che la frontiera tra la Cina e l'Afghanistan non è una frontiera lunghissima, sembra sono un'ottantina di chilometri, è una frontiera molto corta rispetto a quella, diciamo, è lunghissima, non ne parliamo con il Pakistan e con l'Iran, ma è una frontiera molto fragile proprio perché confina con la regione a maggioranza uiguri, quindi a maggioranza musulmana, e quindi dove noi sappiamo perfettamente come la Cina sia ormai da anni portando avanti una logica di repressione, è un partito islamista molto forte, molto potente, e quindi la Cina ha chiesto rassicurazione in qualche modo, cioè il riconoscimento internazionale. Beh, innanzitutto non devi dare asilo a queste forze, non devi far sì che il terrorismo invada, le azioni terroristiche invadano il mio paese, e soprattutto mi devi permettere di poter continuare a sfruttare tutti i vari progetti intorno alla Belt and Road, che è questa strada principale che sembra quasi, diciamo che è la strada principale costruita in Afghanistan, che mette in collegamento le varie province, varie regioni e varie città del paese, e in cui loro sono interessati allo sfruttamento di una miniera di rame molto grande, e anche di poter continuare i lavori e coinvolgerli nei lavori appunto, come dicevo prima, di questa linea di corridoio, chiamiamolo così, di comunicazione infrastrutturale tra la Cina e il Pakistan. Quindi è questo fondamentalmente, però è chiaro, e quindi assicurando dall'altra parte, questo va sottolineato, che a me di quello che tu fai con le donne, i bambini, gli uomini, le persone, sfrutti, non li sfrutti, schiavizzi, non mi interessa, in una politica di non interferenza, perché questa è cioè non interferenza sulle questioni, diciamo, politiche piuttosto che o gestione civile e sociale del paese. L'altra, in cambio chiaramente ci sarebbero aiuti economici, ci sarebbe oltretutto anche il riconoscimento, cosa che i talebani, è vero, cioè, ideologicamente sono gli stessi e non hanno cambiato di una virgola, e però politicamente sanno perfettamente che c'è un discorso economico, di economica, anche se loro fino adesso si sono finanziati più che bene, e poi se vuoi lo possiamo approfondire dopo, e quindi hanno anche bisogno di questo. Dall'altra parte abbiamo, poi c'è l'interesse della Russia, che infatti Cina e Russia non hanno chiuso, nessuna delle due hanno chiuso le loro sedi diplomatiche, sono aperte a Kabul entrambe. La Russia chiaramente, Russia e Cina su questo, lasciare il dialogo aperto, d'altronde anche il ministro degli esteri russo ha parlato con gli esponenti dei talebani. E chiaramente la Russia quello che teme maggiormente è sia appunto che il terrorismo di stampo jihadista arrivi sia nelle ex repubbliche sovietiche, cioè quindi parliamo di Uzbekistan, Tagikistan, eccetera, ma addirittura anche in Russia, nonché cercare di bloccare il discorso del flusso della droga, degli oppiaci, dell'eroina, perché è una delle linee del passaggio proprio dal Tagikistan verso la Russia, una delle rotte dell'eroina, quindi chiede rassicurazione in questo ambito. E, per quanto riguarda l'Iran, allora l'Iran è, uno dice vabbè, paese sciita, figurati, questi sono islamici, sono sunniti, fondamentalisti, eccetera. È vero che indubbiamente forse la compagine, diciamo, c'è una parte dei talebani che continua a vedere gli sciiti come una sorta di diavolo in terra, peggio addirittura dei cristiani, ma è anche vero che c'è un pragmatismo di fondo di entrambe le parti rispetto proprio a un voler sostenersi e sopravvivere in chiavi diverse. Allora, Intanto le ultime dichiarazioni che sono partite dall'Iran è che l'ambasciata, anche se con personale ridotto, a Kabul e il consolato a Herat, appunto la provincia, ricordiamoci, che era in mano sotto il controllo militare italiano e ai confini con l'Iran, sono rimasti aperti, nonché il nuovo presidente da poco insediatosi, Raisi, ha già fatto delle dichiarazioni di voler mantenere dei rapporti di buon vicinato con il nuovo governo afghano e che farà e che garantirà ogni sforzo, farà ogni sforzo perché ci sia stabilità nel paese. I rapporti tra talebani e l'Iran vanno avanti dal 2005, perché sono rapporti che chiaramente sono stati voluti inizialmente appunto proprio dai talebani in una chiave di sopravvivenza, cioè quando si avevano delle sopravvivenza si intende dire proprio la possibilità di sopravvivere in un periodo pesante, perché l'Iran comunque ha finanziato gruppi di talebani. I rapporti poi sono proprio migliorati negli ultimi anni tra l'Iran e appunto il gruppo dei talebani, perché anche se, come dicevo prima, è il nemico sciita, viene considerato il nemico principale, però è anche vero che tra tanti jihadisti c'è anche una sorta di di rispetto nei confronti del regime iraniano in chiave anti-israeliana, per l'impegno contro Israele, e questo la dice molto lunga, insomma, di come si possano superare. D'altra parte l'Iran in Afghanistan ha avuto sempre tantissimi interessi di carattere soprattutto propagandistico, non per niente ha finanziato diversi signori della guerra sin dalla loro nascita, parlo negli anni 90 quando finanziò l'Ezdewadat, il partito dell'unità che riuniva le sette compagini di filo sciite, e uno anche dei peggio partiti più tagliagola come gli altri, in poche parole, e fino anche ad essere presente a Kabul e in altre province con finanziamenti molto importanti. Per esempio a Kabul c'è una sorta di scuola enorme, con tanto di moschea bellissima, si vede immediatamente, oltretutto molto curata, che è appunto stata finanziata dagli iraniani e che dal regime, e che praticamente porta avanti studi coranici, immaginate, mandava almeno propri mullah, ayatollah a portare quella che è la visione iraniana, insomma, della religione e del contesto politico. Quindi diciamo che al di là gli alleati Pakistan, Iran, in parte anche la Russia, sono quelli particolarmente adesso presenti, e vedremo poi come si svilupperà in questo periodo.
Senti, ci hai parlato adesso degli interlocutori dei talebani, sia in termini economici che politici. I talebani, lo abbiamo visto in questi giorni, si sono piazzati nei palazzi del potere di Kabul, da Dubai, proprio leggevamo in questi giorni, l'ex presidente Ghani torna a farsi sentire dicendo che tornerà presto nel paese, che però lo considera un traditore, un fuggitivo. Ci sono stati almeno 3 morti in una manifestazione a Jalalabad, sì. E continuano appunto tra Kandahar e Kabul anche i colloqui tra i talebani e quei leader politici afghani, Karzai, Rabbani, Hekmatyar, che vorrebbero appunto una fetta di potere nel prossimo sistema istituzionale, qualunque sia. Allora la domanda che ti facciamo è: che consenso reale hanno i talebani oggi nel paese?
Guarda, è molto molto complessa. Allora, Intanto ieri, non ci dimentichiamo che ieri era una giornata molto importante per diciamo, la storia dell'Afghanistan, perché era il giorno dell'indipendenza dagli inglesi, si festeggiava. Sì. Quindi il fatto di vedere per esempio a Jalalabad, ma anche in altre città più o meno importanti del paese, Jalalabad è un centro diciamo anche strategico da un punto di vista come è dislocato territorialmente, vedere appunto giovani e anche donne in strada con la bandiera, appunto la bandiera afghana in nazionale afghana in contrapposizione a quella dei talebani, bianca con la prima sura del Corano, è stata una cosa importante, nel senso ha fatto bene o male in questi 20 anni il sentire delle persone, in parte anche, è anche cambiato, ci sono persone che comunque cioè, hanno, come dire, c'è stato anche un'evoluzione, e quindi pensare a un oscurantismo del periodo fine anni 90 diventa molto difficile. Io credo che parte della popolazione, se ci sono ancora queste forze sul territorio, appunto queste voci di cui parlavo prima, il partito Ambassadì, Rao, eccetera, continueranno proprio con queste forme di manifestazione, che poi è quelle che in qualche modo hanno portato avanti per tutti questi 20 anni invise ai signori della guerra. Ora, torno a ripetere, parlare sicuramente nelle città, il discorso dell'accoglienza, la venuta dei talebani, come abbiamo anche visto dal fuggi che c'è stato a Kabul, non è accettata e non è accettabile. Nei paesi rurali, nelle parti più dimenticate anche di tutti questi anni dalla politica cosiddetta centrale, quindi quella della capitale, io credo che secondo me non è una questione di quanto si è con i talebani, secondo me c'è un pericoloso discorso di sopravvivenza, c'è molta paura. È chiaro che in molte zone la questione per esempio del Pashtunwa, quindi del codice quello antico praticato, che non è legiferato a livello formale, è sempre stato anche molto praticato ed è anche molto accettato da parte, soprattutto dalla parte maschile e più tribale della società afghana. Però è anche vero che secondo me accettare i talebani e quello che è il periodo potrebbe essere inizialmente gioco forza, una questione di sopravvivenza in alcune aree. Non per niente in tutto questo periodo diciamo di conquista piano piano di delle varie province, distretti, cittadine, eccetera, i talebani hanno parlato con i capi tribali e quindi si aspetta anche una gestione del potere, quello che sarà del potere istituzionale, in cui venga riconosciuta una presenza di questi soggetti. Come quello che dicevi prima, c'è questa corsa di persone come Hamid Karzai, che comunque non è amato dalla popolazione, o Gulbadin Hekmatyar, che torno a ripetere è il capo di un partito fondamentalista. Non dimentichiamoci che sono sicari dell'Hezb Islami, il partito fondato da Hekmatyari, che hanno ucciso Mina, che è la fondatrice delle Rawa a Peshawar nella fine degli anni 70, questo non ce lo dimentichiamo, quindi tanto per dire chi è. E sono loro che comunque in qualche modo, e Abdullah è un esponente di Jamiat Islami. Jamiat Islami è il partito di Rabbani, era diciamo la persona che condivideva il potere governativo, oltretutto bloccato, con Ashraf Ghani per una questione, perché lui è tagico, di una divisione di potere tra Alleanza del Nord rappresentata da Abdullah e il Paston rappresentato da Ghani, che però era un personaggio anche molto estraneo alla storia ultima dell'Afghanistan. Non ci dimentichiamo che lui è cresciuto e comunque si è formato in Occidente, non si è formato in Afghanistan. E quindi sono tutti questi personaggi più il figlio di Rabbani che hanno che in qualche modo hanno sostenuto in questo pericolo, in periodo, hanno sempre parlato con, hanno parlato con i talebani in qualche modo, hanno avuto sempre canali aperti, e quindi si in qualche modo si aspettano di avere un riconoscimento nel futuro governo, di avere più che altro una parte, una rappresentanza, anche perché comunque si portano dietro dei protettori esteri, quindi chi l'Iran, chi il Pakistan, molto potenti, e che comunque anche loro sono in colloqui con i talebani. E questo mi sembra, io mi ricordo perfettamente quando le compagne di Rawa dicevano la congiuntura tra parte dei jihadisti che già siedono adesso il governo con i talebani sarebbe proprio la chiusura del cerchio perfetta per il fallimento più totale della missione di occupazione occidentale e la forma più oscurantista che potrebbe capitare al nostro paese. E questo è effettivamente, diciamo, è terrificante se noi guardandolo. Dall'altra parte poi abbiamo questo, no, questa ritorno del figlio di Massoud, il combattente Shir Massoud, come veniva chiamato dai suoi cultori, il leone del Panjshir, che da cui appunto leader militare dell'Alleanza del Nord contro i sovietici, però non dimentichiamoci che fu ucciso l'8 di settembre pochi giorni prima dell'attentato alle Torri Gemelle, ma non dimentichiamoci, e questo io lo voglio dire proprio schiettamente, che questa cultura dei santi che viene praticata su alcuni soggetti, tipo appunto lui, tipo Mazari, che è stato appunto il leader del partito Wadat, e fu ammazzato dai talebani che lo sbatterono giù da un elicottero durante dei colloqui, sembra chiesti addirittura da lui nel 1995, e di cui lo cito perché hanno parlato della statua di questo eroe abbattuta dai talebani proprio credo un paio di giorni fa. Questi personaggi, questi signori erano signori della guerra. Se uno si va a leggere la storia dell'occupazione di Kabul, quando si combattevano da una parte all'altra della città con in mezzo la popolazione civile, signori, l'eroe Massoud era un signore della guerra come gli altri. Oltretutto tra lui e Khmatyari, l'altro, appunto il leader dell'Hezb Islami, hanno massacrato Kabul soprattutto, perché si combattevano da una parte all'altra, oltretutto facendo alleanze molto fluidi con gli altri gruppi, che ne so, il Jonbesh Melli di Dostum, più Wadat di Mazari o Khalili, che è poi colui che l'ha succeduto, e tutti gli altri. Quindi il fatto che dicono adesso che il figlio oltretutto anche lui formatosi in Occidente, ha studiato militarmente, che è ritornato in Panjshir, a me mi fa dire di nuovo, vogliamo ripetere, vogliamo finanziare, aiutare questa resistenza, questo che vogliamo, chi effettivamente è il leader di questa fazione è Amrullah Saleh, che è non solo ex vice di Ghani dell'ultimo governo, vicepresidente, ma che lui è stato capo dei servizi segreti afghani, cioè uno degli organi più repressivi e che più ha portato a agli arresti e di persone che comunque di oppositori al, anche persone vicino a Rawa o piuttosto ad altre associazioni della società civile che accusavano i signori del Ra oltre che i talebani, ma è che lui fu all'epoca uomo di fiducia di Massoud. Quindi io mi chiedo, no, per favore, cioè, ragioniamo, vediamo chi veramente, cioè se questa è la resistenza che il figlio Ahmad Shah, Massoud ha mandato una lettera dicendo su iniziamo, gli Stati Uniti potrebbe, anzi se loro ci aiutano, ci sportano, potrebbero comunque rinascere, essere ancora importanti per quanto riguarda la vita dell'Afghanistan. Cioè questo è il richiamo fatto da questa persona. Io invito a leggervi un po' di storia di quella che è stata appunto questi leader molto celebrati, no? In certa cultura, non solo dei signori dei vari gruppi locali, ma anche di osservatori internazionali che parlano, no, ancora di questa, cioè una cosa iconoclastica da far venire i brividi a chi poco poco invece ha visto e ha parlato con le vittime di quei 4 anni di guerra cosiddetta civile, ma guerra di potere fra i signori della guerra. Io ho intervistato tantissime donne e uomini vittime di quel periodo ed è stato veramente terrificante. Quindi questa è un po' la situazione dall'una e dall'altra parte, ma io penso che al di là poi di quello che faranno o non faranno i talebani, io credo che quello che è importante, torno a ripeterlo, è l'appoggio, è il sostegno, è la voce, è quando chiederanno il tipo d'aiuto, ma soprattutto non tacere su ciò che le donne, gli uomini che hanno deciso appunto di tutta la compagine che ho detto prima, che non hanno in questi 20 anni mai smesso di essere attivi per la vera democrazia, per i veri diritti umani e non quelli piovuti dall'alto piuttosto che quelli accennati per come dire, a favore della tribuna internazionale portati avanti dai vari signori della guerra che si sono diciamo sono seduti nel governo, nel Parlamento in questi ultimi 20 anni, piuttosto che le dichiarazioni degli stessi talebani. E quello che io temo, e poi concludo, è proprio questo, che ci sia anche una parte di vetrina, uso e consumo per far mettere l'anima in pace agli occidentali e poi tutto la parte rurale, quella più lontana e quella meno mostrata, dove invece lì si vedrebbe la vera anima, la vera anima di questo gruppo. E quindi questo io lo temo fortemente, al di là di, cioè, dobbiamo assolutamente sostenerli e sostenere loro, soprattutto perché, e chiudo, scusami Barbara, che mi dilungo un altro minuto, perché volevo dire una parola rispetto a tutta sta terrore rispetto ai flussi migratori che si prevedono dall'Afghanistan. Nei 20 anni i flussi migratori dall'Afghanistan non si sono mai fermati e questo già dovrebbe essere un campanello d'allarme per gli osservatori, che forse c'era qualcosa che nel paese non funzionava a tanti livelli. E credetemi che sono stati per tanti anni il primo paese di migranti, poi dopo la guerra, diciamo dopo la guerra in Siria, quindi la crisi siriana, sono diventati il secondo paese, la seconda nazionalità, ma sempre la prima per quanto riguardava i minori senza genitori, cosiddetti minori stranieri non accompagnati, cioè un flusso enorme. Io ci ho lavorato per 20 anni con i richiedenti asilo e ve lo dico che non si è mai fermata. Se uno va a vedere la rotta balcanica è pieno di nuclei familiari, soprattutto, anzi la cosa interessante, tristemente interessante, è che i nuovi, mentre i primi flussi, diciamo, dei primi anni erano maschili, adesso, diciamo, da una circa decina d'anni a questa parte, forse un po' meno, la presenza femminile, molto giovane anche, è aumentata tantissimo, quindi la presenza di nuclei familiari. E questo basta vederlo tutto lungo la rotta balcanica. Io sono stata nel 2016 in Grecia, nel 2017 in Serbia, nel 2018 in Bosnia, e comunque continuano ad arrivare testimonianze degli operatori in loco. Quindi gli afghani sono sempre stati presenti. Allora c'è qualcosa che non ha funzionato in questi anni oppure no, in ciò che si faceva in Afghanistan? E al di là di questo, ciò di cui si sta parlando, Dio, l'invasione, arriveranno, leggevo oggi, dalla Calabria, perché arrivano con le barche turche, arrivano nella rotta balcanica, eccetera. E al di là di Salvini e compagni, prima le donne e i bambini, come dicevamo all'inizio, ciò che è pericolosissimo è la divisione dell'Unione Europea rispetto a questo. Il fatto, non per niente stanno ancora mandando, c'è l'Austria che continua a mandare indietro i rifugiati, cioè i migranti, i profughi afghani non riconosciuti, e li sta rimandando a Kabul, che è una cosa delirante secondo me, assurda, ma che hanno già iniziato a parlare e aperto canali di dialogo con il Pakistan, con l'Iran, con l'Uzbekistan, con il Tagikistan, per finanziarli alla maniera turca, per tenere lì, bloccare lì i profughi, considerando che già il Pakistan ce n'ha 2,5 milioni vecchi profughi e l'Iran ce n'ha 800,000 vicino al confine. Quindi, allora, chiudendo questo discorso, dobbiamo cercare di tenere aperte i canali di comunicazione, comunque soprattutto di attenzione, sia su quella che è la situazione interna, quindi delle donne, soprattutto di chi è una voce alternativa, sia per le persone e quello che succederà a livello di politica europea, che abbiamo visto per quanto riguarda la missione in Afghanistan e tante altre prima, l'avevamo dato in Libia, non è comune, ma che vedremo alla prova di quello che saranno i processi migratori degli afghani, che vedremo nei prossimi giorni. Chiudo.
Come dicevi tu, da tempo le forze democratiche, le compagne anche del Rawa hanno criticato e continuano a criticare la presenza della comunità internazionale, perché non ha mai affrontato il tema della giustizia in un paese dilaniato da guerra e che non ha mai fatto i conti col passato. Questo ha significato non portare avanti un processo di pace reale, ma mettersi appunto nelle mani di quei signori della guerra, dei loro giochi, di quei personaggi che con l'avallo della comunità internazionale hanno continuato a stare al potere e esercitare appunto corruzione, repressione, come dicevi te. Le compagne del Rawa, tra l'altro, criticano anche il ruolo delle ONG nel loro paese, che facevano parte, loro dicono, di un'occupazione militare dell'Occidente, create come funghi dopo l'11 settembre e che, a parte alcuni piccoli ed efficaci progetti, hanno principalmente giocato un ruolo negativo. Questo per completare il quadro delle responsabilità che la cosiddetta comunità internazionale ha e continua ad avere in un paese da cui si è appunto fuggiti, creando delle elite locali, creando anche, come dire, di fatto sacche di collaborazionisti che adesso sono a rischio vita e per i quali si parla soltanto di corridoi umanitari, che sono un po' l'alibi delle nostre coscienze occidentali privilegiati. Non si parla di libertà di movimento, neanche in questo caso non si parla appunto di lasciare spazio all'autodeterminazione, come dicevi te. Esatto. Non è vero che gli afghani e le afghane in questi anni sono rimasti inermi, in tanti si sono dati da fare, come avviene in tutti, per tutti i popoli e in tutti i paesi, per la loro stessa vita. E quindi, ecco, assumiamoci noi le nostre responsabilità da popolo imperialista quale siamo.
Assolutamente, e su questo anche l'Italia dovrà rispondere, ma purtroppo non so se ci sarà la forza, non mi sembra che ci sia questa intenzione. Per quanto riguarda sì, per esempio il discorso appunto di un processo, come dire, al periodo, no, che ha portato al periodo oscurantista, quindi il periodo il periodo dei signori della guerra piuttosto che il periodo dei talebani, non c'è stato un affrontare quel periodo e tutte, diciamo, dare la possibilità ai familiari delle vittime di quegli anni di poter portare sul banco coloro che avevano ucciso esponenti delle loro famiglie. C'è un'associazione in Afghanistan che è il SAIS, che si è occupata in tutti questi anni di girare nelle varie province e distretti afghane per raccogliere le testimonianze dei familiari delle vittime della guerra 92-96, quindi quella dei signori della guerra, nonché del periodo dei talebani, proprio per testimoniare, e loro hanno raccolto veramente delle storie drammatiche. Io ho parlato ho avuto la fortuna, anche il privilegio, di parlare con soprattutto donne che avevano avuto perdite, figli, marito, figlie, durante questo periodo, e una delle cose, appunto, il fatto di raccogliere questa testimonianza formava ed è una memoria storica imprescindibile per un popolo come quello dell'Afghanistan, un popolo molto, molto complesso, però anche molto profondo nella coscienza di sé e del proprio passato e della propria storia. Quindi essenziale. E il SAIS ha sempre cercato, ma era molto complessa la possibilità. Anche loro operavano sempre con enorme difficoltà, perché molte province appunto erano governate dai vari signorotti locali affiliati a vari gruppi di signori della guerra, per cui c'era sempre molta, andando avanti negli anni, enorme difficoltà nel movimento, pur non essendo un'associazione in clandestinità, ma ne rischiavano sia la vita che la denuncia, poi, che era anche peggio. E quindi questo, quello che tu dicevi, è in realtà era un processo che sarebbe stato necessario, ma che è stato completamente ignorato dall'occupazione e da chi avrebbe potuto, quindi anche l'ONG, che sono straniere che si sono succedute, che avrebbero in realtà potuto veicolare in maniera molto, molto importante, anche efficace, questa richiesta da parte della società civile, che non era solo rappresentata dal SAIS piuttosto che da altre associazioni, ma anche dei familiari delle vittime appunto di questi anni di cui abbiamo parlato, perché effettivamente Marrawa, come Malalai, hanno sempre puntato il dito contro talune organizzazioni, anche quelle forse più grandi e più istituzionalizzate, che loro dicevano sì, gli aiuti eccetera, ma il 90% degli aiuti sui progetti in realtà ritornano in vari termini all'interno delle stesse ONG internazionali, per cui tu sul terreno non vedi il progetto effettivamente realizzato. E poi i progetti, molto spesso, Malalai lo diceva, ma anche se l'hai di Ambassegui, quando la ancora appunto era presidente di Aqua, lo dicevano, come appunto le donne di Rao eccetera, che poi tu i progetti devi parlare, cioè i progetti stessi, anche con tutte le buone intenzioni, non possono essere calati dall'alto, da un'ottica dall'ottica di ONG straniera che arriva, no, i progetti devono essere condivisi con la società civile, con le persone che meglio conoscono, e stare anche e soprattutto cercare di sostenere quelle realtà, quelle associazioni locali non legate ai vari signori della guerra, perché ora ci ritorno, che operano e io ne ho viste, l'OPOWAC per esempio, AUCA, che OPOWAC, che era un'altra associazione che si è occupata di empower femminile, di alfabetizzazione, che significava alfabetizzazione non solo in termini di insegnare a leggere e scrivere, ma anche alfabetizzazione sui diritti umani, sui diritti universali. Quindi è una cosa molto interessante vedere queste classi di donne che venivano lì perché magari non potevano accedere alla scuola statale, ma venivano formate anche a livello di conoscenza di diritti universalmente riconosciute, che quindi appartenevano anche a loro, non questa cosa del culto, del relativismo culturale, di cui io sono completamente contraria. Ci sono diritti che sono universali e che sono sposati da queste donne e da questi uomini che in tutti i vent'anni, ma anche prima, hanno operato nel paese. Ecco, questi sostegni, vedere effettivamente sul terreno, sulla base anche di quella che è la cultura locale, la cultura sociale e economica di di varie zone dell'Afghanistan, che come dicevo sono diverse. Kabul è diversa da Jalalabad, come è diversa dal paesino che sta vicino a una montagna, e va visto lì in quella fase qual è la soluzione migliore, per esempio, perché una donna apra una propria piccola impresa, cioè va visto con loro. D'altra parte, quindi, oltre al discorso delle grosse ONG internazionali, va anche detto, e qui ci sono finiti parte dei soldi della cooperazione, sono state formate delle ONG locali che però erano affiliate ai signori della guerra, quindi con questi facevano una progettazione sul facciamo questo per le donne, eccetera eccetera, non c'era un controllo effettivo, e questi soldi, in realtà magari una parte non indifferente di questi soldi, venivano presi per pagare, che ne so, le milizie combattenti, armare, o comprare degli appezzamenti di terra. Cioè, è chiaro che le donne di Rawa o Malalai sono molto arrabbiate rispetto a questo, perché hanno visto sul terreno ciò che succedeva. Cioè, io mi ricordo a Kabul l'ultima volta che ci sono stata, che sono rimasta sconvolta dal fatto, cioè praticamente, perché gli sfollati interni in Afghanistan ci sono ormai più di un decennio, non è mai finita. Kabul era una cartina ed è tuttora una cartina di tornasole di questa sorta di campi informali che però poi diventano campi fissi all'interno della città, per cui siamo andati, portati appunto dalle donne di Rawa a questo campo che stava a pochissimi chilometri dalla cosiddetta Green Zone, dove si trovavano le ambasciate e le sedi delle cooperative internazionali dei vari paesi, due palazzi che venivano costruiti per fare queste saloni dei super ricchi, perché ci sono stati super ricchi in Afghanistan grazie ai soldi occidentali, no? Il PIL, comunque la voce del PIL degli aiuti economici era una molto importante, insieme a quella della droga e del contrabbando, per cui cioè, sempre è stato molto importante. E tra questi due palazzi che venivano costruiti c'era una sorta di campo di sfollati informale, che vivevano donne, uomini, bambini e animali a strettissimo contatto, era strettissimo, c'era solo un punto d'acqua fuori dal campo, proprio fuori un punto d'acqua, che era una cosa, e bambini ammalati di scabbia. Io non mi dimenticherò mai questa bambina in braccio alla mamma, che io da lontano pensavo, oddio, ma guarda che colore di maglietta che ha, in realtà aveva le braccia viola per la scabbia, che è una malattia che si cura con un sapone. Loro non avevano neanche questo tipo di possibilità, e questo a Kabul nel 2013, e la situazione è ancora peggiorata, figuriamoci poi in questo periodo, considerando anche tutte le vittime civili che ci sono state per esempio nei primi 6 mesi. In fin dei conti gli sfollati interni in Afghanistan sono 5 milioni, non stiamo interni, non stiamo parlando di chi poi è uscito fuori dal paese. Quindi è chiaro che tu hai lì, ce l'hai sotto gli occhi, un progetto di potere, lì non c'era, era quell'appunto d'acqua, ce l'aveva messo un ONG danese, mi sembra, adesso non mi ricordo, e loro vivevano in questa maniera. E allora è chiaro che tu dici, è su queste cose che bisogna operare. Allora tutti questi soldi della cooperazione, gli Stati Uniti negli anni hanno messo 60 miliardi per scuola, sanità e società civile. Che fine hanno fatto questi soldi?
Sarebbe da aprire un'altra parentesi enorme su sulle narrative, insomma, per chi poi ha lavorato nella cooperazione internazionale, su come si è passati da un'ideologia planetaria, la cosiddetta del terzo mondismo, con il fine ultimo di emancipare le popolazioni attraverso la forza, la rivoluzione, a questi valori che poi vengono smantellati negli anni Ottanta dalle critiche neoliberali e anche, come dire, il ragionamento sul saccheggio del sud del mondo viene accantonato a favore di un apparente pragmatismo volto a conciliare democrazia, sviluppo, tradizione e modernità, e ha in questo passaggio che i diritti umani riescono anche gradualmente ad affermarsi, così le popolazioni colonizzate, dopo essere state umanizzate, verranno civilizzate, accompagnate al progresso e dovranno essere sviluppate secondo il concetto di sviluppo a lungo termine o di sviluppo umano. Ma questa è veramente una grande parentesi che, se vuoi, apriremo in un altro momento. Anzi, personalmente mi interesserebbe molto aprire una critica su, a partire appunto da questi enormi spostamenti.
Sto leggendo proprio per rispetto, ho finito di leggere un libro di un'autrice etiope, Il Re Ombra, che appunto è una critica feroce al colonialismo italiano in Etiopia. Adesso sto leggendo un libro, Le stazioni di La Luna, di un'attrice, Uba Cristina Lifarà, che è un'attrice autrice italo-somala, che parla appunto di una critica feroce del post-colonialismo, quando la Somalia venne, diciamo, in qualche modo consegnata dalla cosiddetta, diciamo, la società in nuce delle Nazioni Unite, ancora non si chiamano Nazioni Unite, all'Italia, al vecchio colonizzatore, di come gli italiani, quindi parliamo post seconda guerra mondiale, post fascismo, però la mentalità fascista, e come dici tu, diciamo, qui stiamo in una sorta di precapitalismo, però in realtà, quindi, perché in realtà quello è proprio esattamente, cioè la stessa ottica uguale identica, che è stata semplicemente riformulata magari con strumenti più evoluti proprio dal capitalismo, quindi poi dal post-capitalismo, ma in realtà la visione è quella: io arrivo, te dico io come se deve fa, te dico io quello che va bene per te, e tu mi devi dire pure grazie, perché tu sei più bravo di me. E purtroppo, ahimè, anche molte operatrici, operatori, persone anche veramente brave che si spendono, però questa logica e quest'ottica alcune volte si trova anche lì. È un lavoro che dobbiamo fare, ma questo, come dicevi te, è un'altra storia, come per parafrasare un noto giornalista.
Sì, ma peraltro il marketing umanitario, per così dire, che, insomma, come dire, è stato proprio applicato scientificamente anche al lavoro di molte organizzazioni, ha creato nuovamente delle immagini degli altri. Avevamo iniziato parlando della stereotipizzazione della donna afghana che va salvata, concludiamo dicendo che nessuno va salvato, ma si deve lottare a fianco per l'autodeterminazione dei popoli e delle soggettività oppresse.
Assolutamente.
Noi, dopo quest'ora e mezza insieme, ti ringraziamo tanto del tempo che ci hai dedicato ancora una volta. E,
grazie a voi.
Se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo e ci risentiamo prestissimo.
Assolutamente, no, saluto le ascoltatrici, gli ascoltatori, le compagne e compagni, grazie, spero di, insomma, anche se è stata così lunga, però insomma grazie sempre a Radio Onda Rossa di poter di darmi la possibilità anche di portare la voce delle, più che la mia, delle donne. Ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere in questi vent'anni, devo dire, anche i miei, oltre quelli dell'occupazione. Grazie.
Grazie a te, Barbara. Patrizia. Ciao, un abbraccio.
Ciao a te, ciao.